Siamo ritornati e finalmente possiamo annunciarvi il super ospite di oggi. È un ospite molto speciale, abbiamo alzato il tiro totalmente. Abbiamo qui con noi, ospite, Valentina Vignali.
Ciao ragazzi.
Valentina Vignali è difficilissima da introdurre perché è una personalità abbastanza poliedrica. Nel senso, gioca a basket, sì. Fa la modella, sì. Poi scrive libri, sì. Personaggio televisivo, anche.
Cosa ti manca?
Ma soprattutto
tutte queste cose... andare su Marte con l'astronave, credo, dai, ci stiamo lavorando.
Ma quindi di tutte queste personalità, qual è quella dove magari ti identifichi di più? Cioè, tu preferisci essere giocatrice di basket,
come
televisione,
ti definisci?
Più social? Ma
diciamo che fanno tutte queste cose parte del mio essere, però ho cominciato in palestra, diciamo, quindi forse la cosa che mi appartiene di più è il lato sportivo, se dovessi scegliere tra tutto.
E dov'è che nasce tutto? Rimini, forse?
A Rimini, sì, perché io sono nata a Rimini, poi in realtà non ci vivo più da 8 anni, però ho cominciato lì. In realtà ho cominciato prima a ballare, facevo danza, una cosa terrificante e che ho smesso praticamente subito perché l'altezza e il fisico non erano quelli da ballerina. Ho cominciato a giocare a basket a 8 anni e da là non ho più smesso, l'ho portato avanti perché ovviamente per la corporatura che avevo, per la fisicità che avevo, era ciò che mi veniva meglio. Quindi
e quest'anno
lo dico sempre,
gioca?
Un giorno tirerò fuori filmini di danza e molta gente si farà un sacco di risate perché ero veramente brutta, veramente scoordinata. Comunque quest'anno gioco sempre a Roma, e la squadra si chiama Smith, siamo in zona Roma Sud a Spinaceto.
E come ti senti per questa stagione? Carica?
Bene, è una squadra molto giovane, sarà che sto invecchiando io probabilmente, e sono tutte ragazze di 20-22 anni, anche c'è qualcuna che ce n'ha 18-19 in realtà.
Sei un po' la
che
veterana.
Vanno ancora a scuola, sono la vecchia, lo puoi dire, vecchia.
La veterana.
Nonna
veterana
Vignali.
È bellissima.
Come si dice in NBA? I veterani.
Chiamiamo senior, dai.
Ok, esatto. Dai, diamante
senza
della
dire
squadra.
No, senior, detta nonna.
Ma lo fate un po' di nonnismo ai rookie?
No.
O tu hai subito un po'
no,
di nonnismo?
È vero,
all'epoca?
Perché io ho subito il nonnismo, quindi non lo faccio assolutamente. Quando giocavo a Cervia, che mi ha comprato il Cervia a 14 anni, che ero piccolissima, mi ricordo che le senior dell'epoca, le nonne dell'epoca, erano belle stronze, si può dire.
Sì, sì, si può
e
dire.
E quindi quando non capivi uno schema, una cosa, quelle erano abituate a fare qualsiasi cosa, 30 anni che giocano a basket, e quando non capivi uno schema o qualcosa, sbagliavi una difesa su un pick and roll che dovevi fare show invece che passare dietro, robe varie, niente, un macello, insulti, cose, quindi cerco sempre di essere carina, di spiegare se qualcuno non capisce perché non...
Ti hanno mai fatto scherzi?
No, scherzi no, in realtà. Però insomma non erano proprio carine e coccolose, quindi cerco di non fare quello che hanno fatto a me.
Mi sono curioso di sapere, tu hai qualche idolo nella tua formazione nel basket femminile che ti ha ispirato un pochino nel corso della tua carriera, che ti ha motivata anche a migliorare di anno in anno?
Sì, a me piace molto Elena delle Donne perché, oltre vabbè, ad essere un'indubbia giocatrice di livello, è anche una bellissima ragazza. E le donne che giocano a basket soffrono un po' questo stereotipo del fatto che se sei carina magari sei considerata scarsa o non al pari delle altre, devi necessariamente essere un maschiaccio, devi avere un certo tipo di atteggiamento, di modo di fare, eccetera, cosa che negli altri sport non c'è. Che le pallavoliste sono tutte gnocche, nessuno gli dice niente. La giocatrice di basket invece deve essere un maschiaccio, se no non ti alleni bene, non sei forte, non sei una giocatrice di livello. Elena delle Donne ha un po' abbattuto questo stereotipo, cosa che poi stanno facendo anche delle altre. Questa cosa
e anche
non
tu
è
ti
vero.
Senti un po' rottura di questo stereotipo, simbolo di...
Sicuramente questo... sì, sicuramente sì, perché all'inizio anch'io venivo criticata, no, ma tu ti trucchi, tu così, tu cos'ha, sei tutta pettinata, sistemata, non significa nulla, una giocatrice può... deve dimostrare quello che vale sul campo e non c'entra nulla l'aspetto fisico, basta.
Anzi, tra l'altro, c'è
Cristiano Ronaldo che si ingella tutti i capelli, si mette il mascara a momenti prima di giocare,
calciatori...
è un figo pazzesco, nessuno gli dice niente, lasciamo stare anche le ragazze.
Qua in Italia non educhiamo dalle scuole a una cultura sportiva proprio zero.
Due ore di ginnastica, cioè, e poi
noi,
a casa.
Noi guardiamo il bello, la glassa della torta dello sport in Italia, che è bellissima, però non è tutta la torta. Cioè, c'è esatto. tanto altro
non mettiamo le basi.
Che non riusciamo mai a tirar fuori.
Anzi, ti dirò, io adesso è 10 anni che non vado più a scuola, però mi ricordo che molte volte il fatto che io mi allenassi, e io mi allenavo tanto perché ai tempi delle superiori giocavo under 16, under 18, serie 2, quindi facevo 3 campionati, e quando diceva ai professori che avevi tutti questa serie di allenamenti non eri visto come quello che brava, studia e si allena.
Anzi,
no, quella si allena quindi non studia.
Non pensa mai allo
Invece in America non è così,
esatto.
A partire dalle strutture, dall'idea mentale che hanno dello sport, è proprio un'altra cosa, noi siamo molto indietro, dovremmo imparare.
Lì è proprio lo studio che va dietro allo sport. Qui sì. Ricordo compagni di classe al liceo che per partecipare a gare agonistiche hanno preso punizioni, per esempio professori che gli mettevano note così perché mancavano, e questa è una cosa inconcepibile.
Ma anche solo a livello di materie, se pensi, noi facciamo educazione fisica, che alla fine fai 2 corsette, loro hanno dei corsi apposta, cioè hanno basket o hanno calcio o hanno altri sport con delle strutture dietro importanti che qua non ci sono. Mi ricordo i canestri nel mio liceo erano alti quasi 4 metri, andavo a chiedermi, scusi prof, ma non sono regolamentari? Ma nessuno ci gioca e nessuno li cambia.
Certo, ma anche il fatto che in America ci siano proprio i campionati delle università e delle superiori, perché c'è il college, c'è la high school e tutto qua. Da noi non esiste questa cosa, e gli atleti ci sono, quindi siamo veramente tanto indietro. Poi ho avuto occasione di girare nelle scuole americane in più di una città e sono proprio un altro mondo.
Da loro la scuola è la porta per il professionismo, qui è un dettaglio.
Anzi,
sport.
Quasi una perdita di
esatto,
tempo.
Esattamente, sono due cose che non riusciamo a far coesistere. Parlando di estero, campionati esteri, come li vedi? Ti sarebbe piaciuto giocare all'estero?
Guarda, in Europa, in America, comunque ci sono due basket molto molto diversi. C'è proprio il livello della pallacanestro completamente differente, perché lo sappiamo tutti, in America è spettacolare, c'è anche un sacco di gente che segue, magari in Europa in certi posti un po' meno. Però conosco delle ragazze che si sono fatte esperienze in Turchia, in Grecia, in Spagna, così mi hanno parlato tutte bene. Quindi sicuramente giocare all'estero è un'opportunità ed è un'esperienza di vita proprio che non capita a tutti.
Ricordiamo
soprattutto che nelle donne è ancora più difficile, perché i soldi sono meno, tutto più complicato. Però andare all'estero è una cosa che non mi è mai successa, perché in realtà poi lo sappiamo benissimo com'è la situazione basket in Italia per le donne, si guadagna veramente poco, quindi ho cominciato a lavorare, il basket è andato leggermente in secondo piano per una questione che uno deve magnano, quindi voglio dire sono degli stipendi veramente imbarazzanti, questa cosa la ribadisco ogni volta che comunque che parlo pubblicamente, e tante ragazze sono costrette a fare un doppio lavoro perché sennò non riescono proprio a mantenersi.
Ma neanche in A femminile?
Veramente, veramente cifre basse.
Mentre a livello proprio tecnico, cosa ti piace? Ad esempio, gioco post basso, tiro da tre, cos'è?
Io gioco alla grande. In realtà sono un po' una lunga tipica, perché non avendo una grossa massa in realtà, e i contrasti li soffro, quindi non ho mai giocato 5.
Stai fuori dall'area.
Sto fuori dall'area, cerco di prendere meno botte possibile. Sono tiratrice, quindi mi piace uscire dai blocchi. Molte volte, quando l'allenatore capisce questa cosa, organizza anche un tipo di rimessa, un tipo di schema dove io riesco a uscire dal blocco, ricevere, tirare, perché è una cosa che pure palleggiare ste tiro, sono una tiratrice, quindi è una cosa che faccio molto spesso rispetto a giocarmi un uno contro uno spalle. Poi dipende ovviamente con chi giochi, perché in A2 l'anno scorso mi è capitato di avere della gente che mi marcava di 1,95
e lì diventa duro,
che poi diventa un po' un problema.
No,
ho preso delle botte, sono volata proprio via dall'altra parte del campo, quindi
se dovessi dire la tua mossa, uscita dai blocchi,
sì,
prendi
uscita
tira.
Dai blocchi prendo tira o palleggiare
Valentina
tiro,
Vignali
sì.
Acab Clay Thompson,
esatto. Nick Melli
no. E a livello di allenatori, ad esempio, sei sempre trovata bene? Io ad esempio no, qualche volta ho avuto dei problemi giganteschi con gli allenatori.
Ho avuto dei problemi pure io in realtà, non ti faccio ovviamente nome perché non mi pare
non
il caso,
mai,
però mi è successo una volta, questo episodio lo racconto sempre perché mi fa molto ridere, e ero a Parma mi pare, e durante una partita tenevo le gambe accavallate, non so per quale motivo in realtà, forse perché stavo comoda così. Mi ricordo che venne l'allenatore in faccia e mi disse: ma che cosa fai con queste gambe? Mica stai a Miss Italia.
No, ma
e lì parte la rischia.
Mi sono incazzata, mi sono tolta la sopramaglia, l'ho tirata in faccia, sono andata in spogliatoio.
Giusto.
Quanti anni avevi?
Ma avrà avuto 15 anni, non lo so, ma non aveva proprio senso sto commento, perché questo rosicò di non so che cosa. Che poi in realtà io nella vita normale sono molto camionista, però poi rispetto alle altre che giocano a basket, che sono peggio di me, in mezzo a quelle sembro una signorina, ecco. Questa gamba accavallata, non lo so. Poi mi vedi in mezzo in realtà a quelle che fanno il mio lavoro, modelle eccetera, sono veramente un camionista. Però quell'ambiente lì sembrava un po' troppo femminile per i suoi gusti. Qua ritorniamo al
solito stereotipo
discorso,
che dicevi prima,
stereotipo. Non è che se sto con la gamba accavallata mentre sto in panchina, poi se mi metti in campo non gioco bene.
Hai detto un allenatore che non, diciamo, non è stato buono nei tuoi confronti. Mette qualcuno che ti ha aiutato particolarmente?
Un modello.
Beh, diciamo che io sono cresciuta proprio tecnicamente, come persona, come atleta, tutto a Cervia. Ho passato lì 5 anni, quindi Lanfranco Giordani, che era l'allenatore della Serie A all'epoca, e mio allenatore degli under, Matteo, che adesso mi sfugge, Matteo Montanari, ecco, non mi veniva il cognome. Diciamo che loro sono stati quelli che mi hanno fatto crescere proprio come atleta e come persona, e con cui mi sono sempre trovata bene, che magari cazziavano quando c'era da cazziare, però poi in realtà mi hanno insegnato tutto.
E se adesso ti dicessi la Valentina del futuro, quanti anni ti vedi su un campo da basket?
Guarda, lo sai che sto cominciando, è dall'anno scorso che comincio a avere i primi doloretti. Io non ho mai avuto grossi infortuni, a parte 2013 caviglia destra, che mi sono sfilacciate i legamenti sul rimbalzo, sono cascata, classico
infortunio
sul piede
da
di uno, sì.
Esattamente.
Però in realtà nella mia carriera io non sono mai stata tanto male, sono stata fortunata, cioè ginocchia sane, spalle sane, polsi sani. Domani mi spaccherò
tocchiamo
no,
vabbè, ferro.
Non ci credo a queste cose in realtà, però veramente non sono stata una fortunata. E però è dall'anno scorso che comincio a avere i primi dolori, c'ho un'anca che mi fa male perché e i talloni, i tendini d'Achille. Sono andata alla fisioterapista e mi ha detto: guarda, tu sono 21 anni che Dai, sono sotto sforzo, io ti posso sfiammare, ma c'è poco da fare. Quindi in realtà ti dico, non credo che giocherò fino a 40 anni, ecco. Diciamo che sto cominciando ad avere i primi acciacchi. Quello sì.
Un motivo in più per non andare in post con i centri da 2 metri.
Quello sempre, comunque.
Mentre a livello di agenda, come riesci a conciliare tutto quanto? Che a parte
un ringraziamento a Giulia Garra, esatto.
A Giulia.
Però ragazzi, è veramente un disastro, cioè sembra facile, no, in realtà non so se sembra facile da fuori, perché la gente mi vede sempre continuamente in giro, ma è un disastro. Ci vuole un sacco di sacrificio, di voglia di fare, di energia, che tante volte sono stanca, magari non avrei teoricamente voglia di allenarmi, però poi ci vado perché ho preso un impegno ed è giusto fare tutti gli step che fanno anche le altre, gli allenamenti, le cose, c'è video, c'è un sacco di cose che chi gioca a basket sa molto bene, però è complicato.
E in tutto questo, diciamo, non spazio, mi hanno tirato fuori anche un libro,
esatto.
Forti come noi.
Esatto. Sei riuscita a incastrare anche un libro tra gli eventi, tra il fratello, gli allenamenti.
È cominciato tutto che mi ha contattato Mondadori e mi ha proposto l'idea. Io non ce l'avevo come idea, vi dico la verità. E mi ha detto: saresti interessata a raccontare la tua storia, a fare questo passo di mettere magari delle foto inedite, dei racconti che le persone non sanno su carta pubblicamente? Io ho detto: è un'idea carina, perché no? Da là ci siamo messi tutti i giorni al telefono a scrivere cose, a mandarcele idee, robe varie. Poi dopo è arrivato il Grande Fratello, finito il Grande Fratello era rimasto praticamente un po' di cose da ultimare, ci siamo messi là velocissimamente, perché poi i libri hanno delle date dell'anno precise in cui devono uscire, tipo escono magari a settembre, ottobre, quindi dovevamo necessariamente rispettare i tempi. E diciamo che il libro è una specie di foto diario, lo chiamerei così, dove ci sono un sacco di curiosità su Valentina persona che magari quelli che conoscono Valentina personaggio non sanno. Ci sono dei racconti inediti su episodi che sono successi che magari le persone non sanno. Ci sono un sacco di foto che non si sono mai viste, anche della mia infanzia, foto con i miei parenti, la mia famiglia, che io ho sempre tenuto molto fuori dai social in realtà. E ci sono aneddoti riguardanti la scuola e aneddoti riguardanti magari il mio primo fidanzato, tutte cose anche dell'adolescenza, così che uno che magari mi segue ha piacere di sapere.
Chiaro.
E quindi hai fatto anche i firmacopie?
Ho fatto anche i firmacopie.
Una
sì,
prima
sì,
volta?
Sì,
com'è,
sì.
Com'è col contatto così con la gente? Girare
perché,
tanto?
È bello perché è stato molto stressante perché siamo partiti da Bologna e oggi pomeriggio parleremo a un altro impegno qua a Milano. Quindi ho fatto Milano, Nola, la Puglia. Ho girato in tutta Italia. È impegnativo, però è bello quando vedi le persone comunque che c'hai un pochino di tempo per confrontarti, per parlare con loro. Perché ti dico, per esempio, alle serate, io faccio tante serate ospite magari nei locali così, però non hai il tempo di confrontarti con le persone perché ci stanno migliaia di persone, si vogliono fare le foto, i tempi sono frenetici, c'è buio, c'è la musica, c'è casino. Invece a un firmacopie, per la prima volta mi sono resa conto di quanto è bello comunque chiacchierare con chi ti segue. C'è gente che si è fatta i chilometri comunque.
È anche gratificante. La cosa più strana che ti è successa? È arrivato qualcuno, sto vestito da... Non so.
Allora, la cosa più strana che mi è successa finora in realtà non c'entra niente con i firmacopie. Una volta stavo in autostrada a 140, mi si affianca un pullman con un ragazzo e si è fatto un selfie.
No, ma che
fuori dalla finestra. Fuori dalla finestra. Ti prego, ti seguo. Io che frenavo, andavo. No, ti prego, ci dobbiamo fare una foto, per favore. Stavo sulla Torino-Milano. Stavo tornando da Milano, tipo. Niente, si è fatto il selfie fuori dal furgone, tutto sbracciato così. C'è una cosa veramente
coraggioso,
criminale. Non fate queste cose, però. Mi ha fatto molto ridere, me lo ricorderò per tutta la vita perché era veramente un pazzo.
E prima hai detto una cosa interessante, la Valentina persona che è diversa dalla Valentina personaggio. Quanto diversa?
Beh, in realtà non è che è questione di diversa, però sai, sui social si tende sempre a non mettere tutto, ovviamente, perché per esempio io ho sempre pensato che non era necessario raccontare troppi dettagli sulla mia famiglia. Cioè io ovviamente ho un padre, una madre, un fratello che studia medicina, cui non frega niente dei social, che odia queste cose eccetera, quindi li ho sempre tenuto la situazione familiare abbastanza riservata. Però magari qualcuno che mi segue è curioso di queste cose stanno nel libro. Però io sono molto diretta, molto schietta e molto uguale a quello che in realtà uno vede sui social o in televisione. Però è normale che pubblicamente poi qualche cosa la escludi.
Sì, sì. Quindi, fai una scelta.
Sì, fai una scelta, anche se in realtà rispetto a tante persone che conosco io sono molto uguale tra quello che c'è davanti alle quinte e dietro alle quinte.
Quindi ti apri abbastanza a livello,
sì,
di social.
Sì, sì, sì.
E mentre cos'è che io volevo chiederle una cosa assolutamente per forza.
Se questo fai, è il pallino di
no,
Davide.
No, è un pallino. Devi fare a Michele un poco di make-up. Mettigli un po' di make-up a Michele.
Allora, però per fare un poco di
troviamo
make-up,
qualcosa.
Ci vorrebbe tipo il con pennellino.
Col braccialetto di Radio
altrimenti
Yulia.
Con la bottiglia d'acqua.
Con la bottiglia.
Un po' di make-up.
Questo
è pure rinfrescato.
Esatto.
Fa Davide. Caldo qua dentro.
No, beh, sì, no, effettivamente
andava fatto.
È stato un tocca.
Tra l'altro un poco di make-up, cioè è veramente nato come una cavolata,
ma
perché
così.
Ero in treno che mi truccavo, ok? Che stavo andando, non mi ricordo dove. Ah, la festa della Rai, la festa di fine anno della Rai con Lorenzo, il mio fidanzato. Certo, ho fatto le storie con questo pennellino in faccia, gli facevo un poco del make-up, così è diventata una cosa viralissima.
No, sto per dire, è virale. Mia sorella mi insegue per la casa dicendo
no,
un
ragazzi,
poco del make-up.
È una cosa, mi taggano 300 persone al giorno con questa cosa di un poco di make-up. Infatti sto pensando, e ve lo dico adesso esclusivo, come direbbe Barbara D'Urso.
Perché esclusiva Radio Yulm.
Esclusiva Radio Yulm, io voglio fare un merchandising di un poco di make-up.
Beh,
adesso non so se
Giulia
le magliette.
Giulia
già sa tutto. Sto lavorando per fare qualche cosa con un poco di make-up perché piace questa
beh,
cosa.
Beh sì, alla
quindi...
fine sono così che nascono le idee, è una cosa poi sì, diventa virale.
E adesso è diventato che prendi il cucchiaio sporco di sugo, un poco di make-up,
esatto.
Con qualsiasi cosa valida per fare un poco di make-up, quindi hai propri animali domestici pure, un poco di make-up con le crocchette, con i pennellini, è diventata una cosa...
È un po' il Taco Tuesday di LeBron James.
Esatto, ragazzi, era una stronzata questa di un poco di make-up, è diventata virale.
È la forza dei social.
Esattamente.
Non farci niente.
Il bello, anche il bello dei social.
E com'è? Ho sentito dire che fino ai 50.000 seguaci si può cavare. Dopo è un casino anche a livello di direct, chi ti scrive, chi non ti scrive.
Quanti direct hai?
Non lo
più
so,
99.
Ragazzi, è un disastro. Io delle volte incontro delle persone che mi dicono: sei una stronza, ti scrivo da mesi, non mi rispondi. Io non ce la faccio. Cioè, ci sono delle volte che tu fai la risposta a una storia, mille risposte a storia, no? Tu pensa che magari metti 10, 15, 20 storie al giorno, capisci che diventano quantità di messaggi. Più quelli che ti arrivano senza risposta alla storia normali. Quindi ogni tanto io me lo faccio quel quarto d'ora accademico di giro su Direct, ma è...
Ma qualcuno rispondi o hai adottato la scelta?
No, qualcuno rispondo, però è difficile.
Ma fai, lo gestisci tutto tu? C'è qualcuno che magari poi può accedere,
no,
al tuo profilo?
No, ovviamente c'ho l'agenzia. Sì, hanno ovviamente le credenziali, perché quando lavori come influencer al brand serve sapere magari le impression che ha fatto un post, le visualizzazioni, tutti questi dati qua per lavorare servono, e quindi loro hanno, i manager di un influencer hanno accesso a queste cose qua. Poi ovviamente le storie e cose del genere sono a discrezione mia. È ovvio che se ho un contratto con un brand e in quel momento sono su un volo per New York e non ho accesso al telefono, e mando le storie a qualcuno e me le faccio caricare, insomma sono disponibile all'aiuto del talent che gestiscono. Però poi ovviamente quando posso faccio tutto, il 99% dei casi faccio tutto io, diciamo.
Anche perché si sente, secondo me, quando una persona non è dietro il proprio account.
No, diventa, cioè, un account freddo.
Esatto, cioè, lo percepisci quando sono proprio foto che lui non sa neanche di cosa sta parlando.
Sì, è vero.
Poi ti piace molto viaggiare. Hai viaggiato tanto.
Sì.
E il viaggio più bello che hai fatto fino adesso?
Ma guarda, a parte gli Stati Uniti, che sono la mia passione, che ho girato veramente tanto, anche se mi manca ancora molto perché sono veramente giganteschi da vedere tutti, forse quello più particolare è stato il Giappone. Sono stata 3 settimane in Giappone 3 anni fa. È veramente una cosa pazzesca, perché c'è questo mix tra, a parte una cultura completamente diversa dalla nostra, ma c'è questo mix tra questi templi che hanno quest'aurea così regale,
esoterica,
così silenziosa, particolare, e i palazzoni grattacieli come se fossero quelli di New York. E oltretutto ci devi mettere il fatto che in Giappone c'è molto anche la cultura dei cartoni animati, dei manga, c'è la gente vestita per strada, i cosplay, tutte queste cose, e il cibo che io adoro, c'è una pulizia incredibile. Io ho visto, non ho visto una cartaccia per terra, e hanno i bagni, questa cosa fa molto ridere, la racconto sempre, hanno i bagni dove c'è, a parte che sono pulitissimi come ho già detto, ma c'è una specie di telecomando dove tu puoi mettere, mentre stai in bagno, musica, tazza riscaldata, bidet annesso alla tazza. Cioè una cosa,
è un paradiso,
profumo spruzza, cioè è una cosa incredibile.
Sono avanti i giapponesi.
Sono avantissimo. Poi hanno, io adoro il Giappone.
È vero che hanno i distributori di bevande a ogni angolo della strada?
Sì, sono organizzatissimi. È una cosa allucinante. E oltre questo ci sono anche però delle cittadine, io sono stata a Tokyo, a Kyoto, ci sono delle cittadine tipo Shirakawago, che nessuno di voi conoscerà, credo, perché
no,
è un paesino minuscolo, in mezzo alle montagne, con queste case fatte di tipo di paglia. E io non so come facciano a vivere, perché d'inverno fa tipo 7 metri di neve e sembra di essere tornati indietro di 200 anni. Quindi dai palazzoni ai templi, a queste cittadine piccole, alle geishe che trovi in giro per la strada, cioè è veramente un viaggio
particolare.
Quindi
ci tornerai?
Ci tornerò, non lo so, perché io sono proprio della corrente di pensiero che il mondo è talmente grande, ci sono talmente tante cose da vedere, che una volta che ne hai vista una, meglio vederne una nuova. Però è un viaggio che consiglio a tutti assolutamente, perché è uno spettacolo.
Quindi se dovessimo spoilerare qualche prossima meta,
esatto,
che hai lì nel pallino, meta, devo andare lì assolutamente.
Allora, c'è sicuramente la Norvegia, che io adoro, quindi voglio andare assolutamente in Norvegia. C'è la Thailandia, e questi sono viaggi praticamente quasi programmati dove andrò, e la California assolutamente. Queste tre qua sono
Lorenzo avvisato.
Un bel viaggetto in California.
Lorenzo già sa. Sì. Ah, aspetta, a fine novembre vado in Irlanda anche.
Ah, ok, vabbè.
Quindi sì, sono sempre in giro, tanto per cambiare.
E Lorenzo ti segue sempre anche?
Beh, dipende, perché anche lui lavora, quindi delle volte abbiamo proprio delle cose chiuse insieme, perché lui, facendo il fotografo, magari se ho qualcosa da scattare me lo scatta lui, quindi molte volte sì, viaggiamo insieme, non
per
sempre.
Chiederti com'è com'è stare con un fotografo? Cioè lui gira sempre con la macchina, poi sei te che gli chiedi la foto e lui che
ti dice, dire la verità, lavora talmente tanto e ormai mi ha fatto talmente tante foto che ormai quando gli chiedo di farmi le foto,
no, che palle.
Come
sì, è tipo mezzo in realtà, perché poi ci facciamo foto di continuo, perché a parte quelle di lavoro io sono una che faccio sempre foto, poi me le stampo, sono un po' in fissa con la cosa fotografica, no? Quindi lui sì, me le fa ovviamente, però quando posso risparmiargli la cosa, magari.
E ne fa talmente tante che poi quando arriva a casa,
è come chiedere a un cuoco che torna a casa. Esatto,
ha fatto le ricette tutto il giorno. Ma mi fai una carbonara?
Mi fai una torta della Vignalona, magari. Le torte invece?
Le torte, sai che sono. Enrico ride perché lo sa bene. Per chi non lo sapesse, qua c'è anche Enrico Contarin che stava al Grande Fratello con me. E lui se ne è mangiate parecchie di torte. Pure questa è una passione che è sbocciata, diciamo, qualche anno fa quando mi sono trasferita da sola a Roma. Non sapevo cucinare neanche un piatto di pasta. Ecco, nel libro, tra l'altro, c'è un aneddoto della mia prima pasta cucinata da sola, che si chiama pasta alla merda, perché era veramente una cosa terrificante.
Sembra buona.
Sia sembra buona. Se ho imparato a cucinare io, c'è speranza per tutti. E io ho cominciato praticamente proprio da sola a sperimentare, fare piano piano. Era una cosa che era fine, che mi venivano comunque, i dolci mi sono quasi sempre venuti bene. Poi ovviamente ho raffinato le tecniche, ho imparato delle cose nuove e adesso sono diventata brava.
C'è uno studio dietro.
Ve lo dico da sola, sono brava. Modesto. Ma la pasticceria è matematica in realtà. Quindi è tutta una questione di dosi che devi rispettare, perché sennò una cosa non lievita, o non si cuoce bene, o non si amalgama bene. Quindi è matematica.
Ma poi c'è tanta gente che le replica, magari ti manda in direct.
Sì, perché
la foto,
ti dico,
c'ho
la pagina che ovviamente uso poco perché non ho tempo. Quindi quando è che faccio torte, quando c'è un'occasione speciale in realtà. Però c'ho quasi 200.000 followers e quando faccio una ricetta c'ha sempre un sacco di like e di commenti, di domande. Quindi alla gente gli piace mangiare, gli piace cucinare
e
i format di cucina funzionano bene. Quindi quando riesco posto.
Magari è un target con un'età più alta, magari.
Sì,
sono
tutte donne e sì, un po' donne un po' più grandi, diciamo dai 20 in su. Ragazzine giovani è difficile che si mettono a cucinare, a meno che non abbiano proprio una passione.
Però questo ti aiuta, perché comunque prendi un po' tutto, prendi dalle ragazze magari un po' più piccole, adolescenti.
Sì, sì, un pubblico molto femminile, quindi, e molto vario di età, quello
esattamente,
sì.
Esattamente, quindi ti aiuta anche da questo punto di vista. E direi che ci avviamo verso la conclusione. Io riporterei un po' la discussione sul basket, perché mi è rimasto un pallino, stavamo parlando prima fuori onda, è iniziata l'NBA. E volevo chiedere, parlavamo anche di stare svegli la notte, se dovessi dirmi, beh, intanto la tua squadra preferita
è anche il giocatore preferito.
Lakers tutta la vita.
E anche il giocatore preferito?
Mi piace molto Curry, è proprio spettacolare da vedere.
E nella storia Michael Jordan? No,
nella storia Kobe Bryant in realtà. Ecco, sì, vabbè, Michael Jordan ovviamente mi sono pure tatuata, ce l'ho tatuato sul piede. Già, però diciamo che è una risposta un po' scontata. E
beh, da tifosa Lakers però.
Ti dico Kobe Bryant.
E quindi se dovessi darmi un pronostico o una speranza da tifosa Lakers, spero che tutti.
Quest'anno non siamo mal.
No, no,
quindi dai,
LeBron e Anthony
speriamo,
Davis.
Speriamo bene.
Anche se non è iniziata
bene.
Benissimo.
Quindi un penny,
ecco,
lo mettiamo.
A proposito, non so se lo sapete, adesso me la tiro un po', ma sono la testimonial di
NBA 2K. Infatti volevo chiederti, a videogiochi come stai?
Guarda, ti dico la verità, quando vivevo a Rimini stavo con mio fratello, che ho un fratello molto nerd sui videogiochi, gli piace molto, è molto pantofolaio così, giocavamo tanto. Poi dopo mi sono trasferita da sola, quando hai comunque una casa da mandare avanti c'hai meno tempo anche da dedicare a queste cose. Adesso c'ho il mio fidanzato che è un altro flippatissimo con PlayStation e cose varie, quindi ho ripreso un po' a giocare.
E cosa gioca Lorenzo?
Gioca FIFA, gioca NBA, gioca...
Ma NBA giocate uno contro l'altro?
Red Dead, come si chiama?
Red Dead Redemption.
Io non lo so, ma non lo so. Comunque, sta sempre là con sto cavallo a galoppare.
Ma ogni tanto vi svagate tra di voi che giocate,
sì,
uno,
sì,
contro
giochiamo,
l'altro.
Sì, giochiamo, solamente che lui è molto
competitivo.
Competitivo, cioè una volta ha perso a scacchi, ha lanciato la scacchiera contro il muro. Quindi per ora NBA è più bravo lui, perché io sono un po' di anni che non ci gioco. Appena acquisirò le skill, se lo batterò, secondo me rischia di spaccare la PlayStation da qualche parte.
Tra l'altro, a proposito di stereotipi, donne criticate, bla bla bla, NBA ha fatto, NBA 2K,
adoro,
ha fatto un bel gesto, ha messo finalmente il campionato femminile.
Era ora, perché
gioco.
Tutti sti maschiacci, basta.
Anche se le modalità sono un po' limitate, per
sì,
ora,
perché
però,
non puoi costruire il personaggio donna, però.
Non puoi, insomma, farti la stagione con gli scambi,
no, però.
Però puoi,
piano piano,
è un piccolo,
vedi
grande
che si
passo.
Sta muovendo qualcosa.
Esattamente, sì. Esattamente. Bene, allora noi ringraziamo Valentina per il gentile tempo che ci ha concesso.
Grazie a voi.
E salutiamo i nostri spettatori.
E ricordiamo a tutti di andare a comprare il libro di Valentina, Forti Come Noi, che è disponibile ovunque, su Amazon, in tutte le librerie.
In realtà su Amazon è finito.
È finito, ok.
È in ristampa.
Beh,
mi confermi,
segno,
Garra?
Però.
Vuol dire che
sì,
ha venduto tantissime copie.
Però in libreria in giro c'è. adesso comunque anche su Amazon sicuramente ritorna.
Allora ringraziamo Valentina e noi vi salutiamo.
Grazie a voi, ciao.
Ciao ciao.